Isola Deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica, benvenuti sull'Isola Deserta. Una buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente da questo posto, relegata nella natura e nella cultura, perché tutti i nostri naufraghi lasciano qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla spiaggia abbiamo trovato un regista italiano, Giuseppe Piccioni. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno.
Giuseppe Piccioni, perché ha cominciato a fare il regista?
Dunque, io ho avuto delle passioni che ero un ragazzo di provincia, il cinema, il grande cinema, l'ho visto in televisione. Vedevi film del sabato come ragazzino, però in televisione potevi vedere questi cicli bellissimi che si facevano. Ce n'era uno che si chiamava Quando il cinema non sapeva parlare, che io ero atterrito da quei film perché erano i film del muto, però erano molto spesso dei film dell'orrore. E però più tardi poi ho capito che i film che avevano visto erano Nosferatu di Murnau, il dottor Jekyll e Mr. Hyde di Mamoulian, di grandissimi registi, Renoir, cioè Il Testamento. No, quello non era un vero e proprio film muto, però fu inserito in un altro di questi cicli, che era Il Testamento di Monsieur Opal, del dottor Cordelier, che a scuola poi imitavamo questa landatura claudicante di Monsieur Opal, che ci aveva terrorizzati però anche affascinati. Poi sono venuto a Roma per amore. Tra i compiti che avevo da fare, che erano laurearmi per una facoltà che non ho amato, io ho studiato sociologia però non l'ho amata, e la passione che avevo per il cinema, ho deciso di andare tutti i giorni a quelli che erano i cineclub di Roma storici, l'Officina, il Film Studio, il Labirinto. Ed era bello perché in questi cineclub veniva o l'amico o l'amica fedele, oppure spesso andavi da solo, incontravi altre persone sole, oppure altri. Era un bel ritorno al tempio, no? Un bel culto, quello del cineclub. E a un certo punto mi sono sempre più appassionato e ho deciso, dopo aver fatto supplenze eccetera, un po' tardivamente, di frequentare una scuola di cinema che era la Gaumont di Renzo Rossellini, figlio di Roberto. E è stata un'avventura bella perché eravamo un po' così reclusi, no? E quindi si parlava solo di cinema 24 ore su 24, però un po' la scuola ti aiuta a razionalizzare, a legittimare anzi una scelta, no? Nel senso che la tua povera mamma può dire a un parente, a un'amica che un po' insidiosamente le pone le domande: ma cosa fa tuo figlio? Lei poteva dire: sto facendo una scuola di cinema, regista. E allora questo rassicurava sia me che lei. E poi da lì, dopo questa scuola, ho scritto in maniera velleitaria un trattamentino che era Il Grande Black.
Non vedo l'ora che finisca la scuola. Voglio andarmene in qualche posto, magari in America o a Londra. Mi trovo un lavoretto, così imparo anche l'inglese. Poi sai, la sera potrei andare a suonare in qualche posto. Magari incontri la persona giusta, un impresario, ti capita qualcosa. Può succedere, no?
L'unica cosa che ti può capitare se vai in America è che fai una vita da pezzente. Con la differenza è che fai il pezzente in America invece di farlo qui. Certo, lì sei libero, nessuno ti dice niente, però nessuno ti aiuta, però. Che vuol dire? Se muori in mezzo alla strada, non gliene frega niente a nessuno.
Forse è così, ma hai qualche possibilità che la tua vita cambi? Magari una sola. Io comunque sento che ci devo provare.
L'unica cosa che può cambiare la tua vita è la moneta, o no?
Giuseppe Piccioni, ma che differenza c'è tra la scrittura cinematografica e la scrittura? Perché uno decide di fare il regista e non lo scrittore, per esempio?
Ah, questa è una domanda bellissima per me, perché io non sono e non sarò mai uno di quelli che afferma con grande sicurezza che il cinema è immagine, no? Sai questa cosa, il cinema è immagine, ma il cinema è tutto, il cinema è parola, è suono, è immagine, Per cui credo le strade per arrivare al cinema e fare un cinema personale, Romero non ha niente di cosiddetto della nella cosiddetta produzione di cinema per immagini, no? Cinema dei lunghi dialoghi, prolissi a volte, anche per Romer, no? Per cui poi c'è Orson Welles che viene al teatro, poi c'è il tale che viene al montaggio, poi c'è il tale che è un espressionista, poi c'è l'altro, il marginale, l'underground, c'è di tutto, insomma un mondo che accoglie, che se si ha pazienza e curiosità, accoglie molti.
Quanto valgono gli attori per un regista e quanto vale la storia, la scrittura, la sceneggiatura per un regista?
Ma io ho avuto sempre la sensazione che quando si dice di un romanzo ha una scrittura cinematografica non voglia dire granché, perché i migliori romanzi, e mi riferisco ai romanzi classici essenzialmente, sono talmente ricchi di ipotesi, di messe in scena, di scelte originali, particolari, che io ogni volta che leggevo un romanzo e ho avuto sempre questa sensazione, ma com'è costruita questa cosa, no? Questo incontro, a volte nella cosiddetta racconto per immagini non c'è la stessa profondità che hai quando leggi alcuni passi di Madame Bovary o di Guerra e Pace. Allora c'è il principe Vassili che ha uno sguardo noncurante e Tolstoj dice proprio si comporta come un attore, vecchio attore che conosce a memoria la sua parte, no? Quindi con noncuranza fa delle domande che però sono domande che nascondono una macchinazione, no? Una qualche secondo fine, e ti accorgi che in questo modo Tolstoj ci fa vedere Vassili, così come ci fa vedere il principe Andrei. Quando entra è assolutamente una persona, è una specie di straniero nel mondo che è il più vicino, quello che gli è proprio, no? Il mondo dell'aristocrazia, e quindi con questa stanchezza, Andrei ha solo 31 anni, con questa specie di disincanto, di rifiuto del mondo con cui è costretto, comunque ha scelto di convivere. E poi c'è l'arrivo di questo che poi diventa un gigante nel corso del romanzo, che è Pierre. Quando arriva Pierre in questo salotto, arriva con la sua rozzezza, con la sua impulsività, con la sua ineleganza, ed è l'unico forse in questo salotto che non ha una maschera, no? Al punto che quando lui comincia a discutere in maniera anche inappropriata secondo la padrona di casa, lui sembra essere quasi una specie di radicale giacobino che porta con sé tutte le idee, tutta l'attenzione, la venerazione di quel mondo. E però a un certo punto Tolstoj ci racconta in una riga che a un certo punto lui tirava fuori quel suo sorriso per cui anche gli altri, anche i suoi più accaniti nemici, non potevano che amare quel sorriso, no? E riconoscere in questa ingenuità. Tant'è vero che Andrei, l'unico con cui parla, è Pierre. Pierre fa 100.000 errori, però Tolstoj riconosce in Pierre qualche una specie di grazia che ha solo lui e solo Natasha, perché sono dentro la vita, no? Allora, la messa in scena, cos'è questa magia? Quando in Guerra e Pace il principe Andrei si innamora di Natasha, no? Il principe Andrei non la vede, la scorge, vede un gruppetto di contadine, lui sta andando nella tenuta dei Rostov, vede un gruppetto di contadinelle o di ragazze mescolate a queste contadinelle, cioè, e c'è una figura snella con un fazzoletto bianco, credo, e la sente ridere. Questa è la cosa che colpisce Andrei, perché Andrei in un momento dopo la battaglia di Austerlitz lui è tornato ferito, disincantato, non crede più niente, eccetera, e poi quando vede questa ragazza, questa qualcosa, lui si dice: ma perché è così felice? Perché è così felice? Perché ride? Cosa ha da ridere? Allora a questo punto Andrei si trova a passare la giornata col papà di Natasha e poi si trova ad alloggiare nella camera, e la sera quando va a dormire apre la finestra e sente Natasha che parla di quella notte con la sua Sonia, e quindi lui si innamora di Natasha non perché la vede ma perché sente la sua voce, la sua risata.
Quando ha letto per la prima volta Guerra e Pace?
Il primo romanzo che ho letto tardivamente è stato Dracula e il vampiro di Bram Stoker, poi ho cominciato Balzac, Guerra e Pace l'ho letto tardi, l'ho letto intorno ai 25 anni. ho subito avuto questa corrispondenza, no? Questo senso di trovarmi a mio agio e pieno di curiosità, per cui ho sempre avuto l'idea di rileggerlo e avere anche l'illusione un giorno che si potesse mettere in scena, che è veramente impossibile.
Piccioni, perché ha cominciato da Dracula e il vampiro, di cui ricordiamo agli ascoltatori di Radio 3 la grande lettura radiofonica di Tommaso Ragno, perché ha cominciato da Dracula e il vampiro, da Stoker?
Credo di avere un'attrazione per quei film e quelle storie. Mi piace spaventarmi, suggestionarmi, perdere la lucidità, il controllo. E tant'è vero che in quel periodo vedevo molto spesso al cinema, facevano dei cicli sui film della Hammer Production inglese, c'erano tutti questi film dell'orrore da Frankenstein, perché tutti pensavano che sia un regista pensoso e sensibile, in realtà ho delle zone d'ombra, per cui mi piace pensare che invece questi film mi piacevano molto. Ho visto anche dei cicli interminabili su tutto Franco e Ciccio, quindi perché eravamo deculturali nell'atteggiamento. E a un certo punto Dracula il vampiro mi affascinò, mi inquietò, mi piacque a tal punto che era entrata una tale suggestione che la sera, rientrando a casa, un signore del palazzo mi disse: faccia attenzione dietro l'ascensore perché hanno visto un pipistrello.
Mentre io guardavo, i suoi occhi hanno visto il sole tramontare e il suo sguardo di odio si è trasformato in un'espressione di trionfo. Ma in quell'istante stesso il gran coltello di Jonathan è piombato lampeggiando su di lui. Ho lanciato un urlo nel vederlo recidergli la gola. In quel momento il coltello ricurvo del signor Morris si affondava nel cuore di Dracula. È stato una specie di miracolo. Sotto i nostri occhi, il tempo di trarre un respiro e l'intero corpo si è dissolto in polvere, scomparendo dalla nostra vista. Sarò lieta di ricordare per tutta la vita che nell'attimo stesso della sua dissoluzione finale è passata su quel viso un'espressione di pace quale non avrei mai immaginato di poter osservare in lui. Il castello di Dracula si profilava contro il cielo rosso e ogni singola pietra della sua crollante merlatura era disegnata nitidamente nella luce del tramonto.
In un'isola deserta e legge i libri della quelli che vorrebbe avere con sé, e in un certo senso però ti accorgi che hai bisogno della fiera dell'inganno, no? Hai bisogno invece di stare a contatto con la vita, perché sarebbe difficile poter confrontare le cose che sono nei libri con quello che è intorno a te. Però forse l'isola deserta può essere un momento di necessaria disintossicazione, di un pensiero riguardoso verso se stesso, e anche può essere anche quella strada che magari ti avvicina alla vecchiaia, no? E che quindi può essere un modo per sottrarsi alla fiera, però nello stesso tempo, oltre che sottrarsi, c'è anche un bisogno di ricondurla a quella manifestazione di insensatezza che è il nostro vivere quotidiano.
La domanda più complicata, immagino che sia complicata, è: che film porterebbe un regista sull'isola deserta? Che film porta Giuseppe Piccioni sull'isola deserta?
Ci sono due opzioni, le posso citare o devo sceglierne una?
Può citarle entrambe.
Per motivi forse opposti. Una è un film di Cassavetes, non il primo in assoluto, che è La sera della prima, sul teatro, ma anche oltre il teatro, che è un film che amo in modo particolare, però è il film a cui sono più affezionato. È un suo film che lui non voleva fare perché aveva l'idea che fosse un po' inquinato dalla presenza della Major. Era un film nato quasi per committenza, no? Quanto di più lontano da quello che ha tentato sempre di fare Cassavetes, un cinema indipendente anche come pensiero, no? E lui fa questo la sera della prima con la sua grande compagna di vita e di set, Gina Rowlands, ed è una storia molto bella perché racconta questa donna in una situazione in cui tutto quello che lei non vuole avere grana, perché ormai è una donna che si avvia in un'età della maturità, del disincanto, vuole mettere due soldi da parte, fare una vita tranquilla, ha fatto una vita invece un po' movimentata in passato, invece proprio le capita questa cosa di doversi occupare di un bambino ispanico. Ed è bello perché non è la storia di un bambino che trova una madre, di una madre che trova un figlio, è quasi la storia di due persone che si innamorano. Tant'è vero che lei fa anche un paragone piuttosto cinico: lui è l'unico uomo con cui sono andato a letto, no? È il mio uomo ideale per certi versi. Però la cosa bella è come lei riesce ad essere ironica e come si introduce lei quando va in casa di questi genitori, questo ragazzino, che sono terrorizzati perché questa banda che sta per arrivare di gangster, di assassini, ha deciso di eliminare, di fare strage di tutta la famiglia per una ragione particolare. Lei non si rende conto, bussa alla porta e lei, questa madre di questa famiglia, di questi bambini, due bambini ispanici, dice: per favore prenditi i miei figli, no? E lei dice: I don't like kids, especially yours. Non mi piacciono i bambini, specialmente i tuoi, perché lei non ama i figli, non ama i bambini. E poi, a suo malgrado, poi si troverà a fare una scelta, che è quella. C'è un momento nel film, come nei film che si rispettino, c'è un punto di non ritorno dove o va avanti il film o muore il film, e quindi in quel caso lei fa la scelta di proteggere questo ragazzino inimicandosi a tutti i suoi amici, ex amici mafiosi.
Siamo qui sull'Isola Deserta stamattina, in una assolata isola deserta, con Giuseppe Piccioni, regista, insieme a Tolstoi, insieme a Cassavetes e insieme, può darsi, a un musicista o a un musicista o un'intera orchestra o un compositore. Cosa ha portato Giuseppe Piccioni sull'Isola Deserta? Che musica?
È una domanda che qui veramente non sono preparato, perché per ragioni sì, oscenamente nostalgiche, ti direi un pezzo dei Beatles, no, ma per una ragione precisa, perché ho il ricordo perfetto di quella energia di me bambino, che vedo un disco su un giradischi, un 45 giri o un LP, e di quella specie di grande energia che forse ho avuto anche in maniera più innocente per i cantanti italiani quando ero ancora più piccolo, per alcune esibizioni di Sanremo, di Celentano oppure di Jim Pitney. Allora, ecco, se devo essere onesto, pur amando la musica anche, però se devo essere onesto, forse in un'isola deserta mi farei compagnia con qualche ricordo, no? Quindi il ricordo è, visto che non c'è nient'altro, è forse l'unica compagnia che si può avere. Per esempio, c'è una canzone dei Beatles che non è quella che immediatamente tutti pensano possa essere la preferita, però è la mia Madeleinette, no? Proustiana. C'è la sensazione di rivivere un momento della mia vita, ed è Come Together, con quel suono.
Be a
poi forse quella something di che ha delle cose che ho studiato un paio d'anni fa studiando chitarra, e mi sono accorto che anche nella letteratura, nella musica, nel cinema c'è sempre il problema che le scelte non sono mai delle scelte grossolane, immediatamente identificabili, che suonandola ho capito che basta, io avevo un'idea di come suonarla secondo gli accordi che erano troppo squadrati, invece dovevo togliere, bastava togliere un semitono e ti arrivava appieno il senso di quel pezzo lì, anche quella assolo di chitarra elettrica che è così essenziale, così pulito, così poco sbrodolato, così quasi goffo a sentirlo paragonato ai grandi re della chitarra solista, no? Della chitarra elettrica. Però è un esempio di semplicità e di perfezione, come sono alcune grandi canzoni in generale.
Giuseppe Piccioni, qui sull'Isola Deserta stamattina con noi, ha citato un solo suo film, il suo primo, Il Grande Black, ma qual è il film che ha fatto a cui è più legato?
Non credo a un film, penso che i miei ultimi 5 film siano i film che mi rappresentano di più, no? In maniera più compiuta, più matura. Mi sembra che Da fuori dal mondo, Luce dei miei occhi, La vita che vorrei, anche Giulia nasce la sera, ma lo stesso Rosso e Blu, Giulia nasce la sera è l'ultimo Questi giorni.
Giuseppe Piccioni sta facendo, sta pensando, sta scrivendo, sta girando un altro film?
No, io ho consegnato 2 giorni fa la sceneggiatura di quello che dovrebbe essere il mio prossimo film, che se va tutto bene spero girerò in ottobre. Questa volta invece ho voluto dare una specie di zavorra pesante alla mia storia, e la storia è una storia ambientata sul finire degli anni 30, nel periodo del fascismo, quello del consenso, di un paese completamente sdraiato, anche ingenuamente forse convinto, no? Delle promesse di benessere per tutti. È una storia però in particolare ambientata in un ristorante dove c'è da parte del proprietario di questo ristorante questa sorta di anche disposizione a credere a questa promessa, e questo lo vede soprattutto fuori dalla sua vetrina, quello che vede, quello gli sembra una promessa che a cui può partecipare, però pian piano poi anche attraverso quella vetrina i primi segni, i primi scricchioli, le leggi razziali e tutto quel che segue, e poi finalmente non solo che il male del mondo entra nel tuo fortino, no? E quindi quello che sta fuori, che prima guardavi quello che sta fuori, adesso quello che sta fuori ti costringe a sentirti assediato. E poi però c'è anche una promessa, che è l'arrivo di una persona che inizia a lavorare, viene assunta nel locale e che cambia un po' le carte in tavola, insomma, che è anche una storia d'amore.
Giuseppe Piccioni, c'è un film che non ha girato lei e che avrebbe voluto girare?
Il Padrino, parte prima e parte seconda. No, qualche film di Truffaut, Effetto Notte, anche se però poi La vita che vorrei è un po' un omaggio, però mi piacerebbe tanto fare un film di genere, per esempio un western, oppure uno di questi come Squadra Omicidi Sparati a Vista, che è bellissimo, Madigan, un film dell'orrore, perché no, mi piacerebbe moltissimo, e non essere condannato a questa idea noiosamente di ripetere i miei film. Lo diceva anche Hitchcock, no? Diceva Truffaut, lei è fortunato, perché io sono considerato, però in questo caso era Hitchcock ovviamente, con le dovute proporzioni, sono considerato il mago del brivido, e quindi tutti si aspettano da me il prossimo film del mago del brivido, mentre lei è giovane, può fare quello che vuole, no? E questa era l'invidia che aveva Hitchcock verso Truffaut. E io per molto meno darei qualcosa di me per fare un musical, mi piacerebbe moltissimo.
attracts me like no other lover. Something in the way she moves me.
Ringraziamo Giuseppe Piccioni per essere stato con noi sull'Isola Deserta. E auguriamo e ci auguriamo di vedere un suo musical, ma personalmente mi auguro di più di vedere un suo film dell'orrore. L'Isola Deserta torna sempre domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Grazie da Chiara Valerio. Aspettiamo di vedere il mondo prima delle leggi razziali in Italia dalla vetrina del ristorante del prossimo film di Giuseppe Piccioni. Grazie.
Something in her style that shows me. I don't wanna
leave. L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.